Alleluia. Vogliamo leggere nel Vangelo di Matteo, al capitolo 25, è ancora una parte del sermone profetico di Gesù. Gesù ha annunciato quella che era la sua missione, ma ha anche detto quello che sarebbe successo nel futuro, quello che è successo, quello che succederà negli ultimi tempi, perché noi non dobbiamo pensare che Gesù non torni. Io lo dico sempre, la Chiesa ha uno scopo, quello di accelerare il ritorno di Gesù. E come possiamo accelerare il ritorno di Gesù se non ricordiamo che ritorna? Intanto dobbiamo ricordare che Gesù ritorna, non lo ricordiamo solo quando facciamo la cena del Signore, ma ricordiamo che Gesù ritorna ogni volta, dobbiamo ricordarlo, e nello stesso tempo dobbiamo accelerare il suo ritorno. Ma come? Predicando l'Evangelo. E quando l'Evangelo sarà predicato in testimonianza in tutto il mondo, allora il Signore ritorna. Vangelo in testimonianza. Per cui noi siamo consapevoli che Gesù ritorna e vogliamo ricordare quello che succede negli ultimi tempi, proprio perché siamo coscienti e consapevoli. E Gesù parla qui delle 10 vergini. Sapete, è un testo molto conosciuto, ma ho fatto una ricognizione un po'. Dico, ma io da parecchio tempo che non predico su questo soggetto, su questa parabola, quando invece non dico che si dovrebbe predicare almeno due volte l'anno, ma è da parecchio. Ma la voglio leggere stamattina, magari qualche citazione così viene fatta quasi sempre, ma un conto è fare qualche citazione, un conto è leggere proprio la parabola e vedere quello che il Signore ci sta dicendo, se è questo proprio il tempo della Chiesa, perché questa parabola ci esprime la condizione della Chiesa negli ultimi tempi. Allora, il regno dei cieli sarà simile alle 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Or 5 di loro erano avvedute e 5 stolte. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. Le avvedute, invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi. Ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido. Ecco, arriva lo sposo, uscite in incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute, dateci del vostro olio, perché le nostre lampade stanno per spegnersi. Ma le avvedute, rispondendo, dissero, no, perché non basterebbe né a noi né a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratene per voi. Ora, mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui per le nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi giunsero anche le altre vergini, dicendo, Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse, in verità vi dico che non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il Figlio dell'uomo verrà. Questa è la, proprio come dicevo prima, la condizione della Chiesa degli ultimi tempi. La Chiesa del primo secolo, la Chiesa degli Atti degli Apostoli, viveva una condizione diversa di quella di oggi. Là la Chiesa era sveglia. Le vergini avevano le lampade piene d'olio. Perché? C'era un fuoco, il fuoco della persecuzione. Ci sono posti dove la Chiesa è perseguitata. Questa settimana abbiamo avuto la visita del fratello Giuseppe Cantello, e ogni volta ci presenta la cruda realtà della Chiesa che è perseguitata. dove le persone perdono la vita per predicare il Vangelo. Abbiamo visto la storia di una vedova, moglie di un pastore, il cui marito è stato ucciso proprio. E dopo la morte del marito, lei non ha dedicato il suo tempo per vendicare il marito, ma per continuare la missione del marito e a perdonare chi ha ucciso il marito, e lo ha perdonato subito. E il fratello ci diceva che subito sono nate delle dicerie dicendo: questa donna che ha perdonato subito non amava suo marito. E non è così. Amava il Signore e amava anche suo marito, e amava colui che amava suo marito. E se amiamo il Signore, non possiamo fare a meno di amare anche i nostri nemici. Se non riusciamo ad amare i nostri nemici, forse abbiamo capito poco dell'amore di Dio. Amen. La Chiesa degli ultimi tempi è una Chiesa un po' che è mista. Ci sono veri credenti e ci sono credenti che sono vestiti di credenti, ma poi in effetti non vivono da credenti. Forse lo sono stati, forse sono addormentati. E comunque ho visto in questa lettura tre condizioni che sembra che sia le avvedute che le disavvedute siano uguali. La prima è il vestito. Erano vestiti da vergini. Tutte e 10 erano vestite da vergini. Vestite alla stessa maniera. Quante sanno di che colore è il vestito della vergine? Bianco, tutti pensano a bianco. Io mi ricordo quando ero ragazzino, quando le ragazze, i ragazzi, prima di sposarsi facevano la fuggitina, a fuitina, no? Che se ne andavano prima e consumavano il matrimonio prima di celebrare le nozze, lo consumavano prima ancora che il matrimonio nascesse, e dal momento in cui la cosa era poi di dominio pubblico non poteva più indossare la veste bianca, e non gliela facevano indossare. Era un vestito elegante, insomma, un vestito bello, magari bianco sporco possibilmente, avori o qualche cosa del genere, ma non era bianco. Oggi non c'è più questa usanza, anche perché non si sa chi si dovrebbe vestire di bianco nei tempi che corrono, dove si vive tranquillamente come se fossero sposati, però poi le nozze magari avvengono dopo 10 anni di convivenza, dopo che i figli sono magari grandi. Comunque, purtroppo questa è la condizione un po' di questo mondo. Ma diciamo che è un fatto esteriore quello della veste bianca, quello della veste che si indossa agli occhi degli altri. Guardate che però il Signore vede veramente il colore della veste dei suoi figli, e il colore della veste di quelli che sono in comunione con Lui è bianco, semplicemente per un fatto, che viene lavato col sangue di Gesù. Amen? Mentre l'altro rimane sporco, e quindi io ho una veste un po' sporca. Però apparentemente tutte queste sembravano vestite alla stessa maniera, tutti indossavano la stessa veste, la veste delle vergini. Si dice che quando c'erano le nozze, tante donne vergini avevano la lampada e facevano compagnia alla sposa, però tutti dovevano avere la lampada accesa e seguire la sposa, poi unirsi alla sposa con la lampada. Tutti avevano la stessa veste. E Gesù proprio racconta questa parabola sicuramente perché c'era anche questa usanza, e quindi capivano benissimo quello che Gesù diceva, proprio perché Gesù faceva sempre riferimento a fatti che la gente conosceva. E questa cosa un po' mi ha fatto riflettere. Ma chi sono le vergini avvedute? Quelle che sono vestite da vergini e lo sono davvero. Come faccio io a riconoscerle? A volte un pastore riesce A volte no. Il Signore vede effettivamente chi sono le vergini avvedute, tutte quante. Perché noi guardiamo, ma non guardiamo mai addentro pienamente. Ma a volte, ecco, sì, c'è stato come un amore a prima vista, quell'amore che non si spegne. E tutti sappiamo cosa significa essere innamorati, almeno chi è che lo è stato lo sa che cosa significa innamorato. Innamorato vuol dire che non riesci a pensare altro, che la tua mente è sempre lì. Io sono un insegnante e vedo le ragazzine di 12-13 anni quando non ci sono più con la testa. Tu parli e loro magari non disturbano, non dicono niente, però con la testa dove sono? E io faccio così. Oi, scendi. Sicuramente stanno pensando il ragazzo, stanno pensando se è nella stessa scuola non li possiamo tenere, perché hanno bisogno di uscire, devono andare al bagno più spesso, perché poi si danno l'appuntamento, si incontrano magari. Cioè, si pensano. Chi è innamorato pensa nel suo amore, lo immagina, cerca di mettersi in contatto, cerca di parlare, cerca di conoscerlo, cerca di piacergli, si veste in una maniera che piace al proprio amore, amen? Cerca di assumere un atteggiamento in modo da non fargli distogliere l'attenzione da se stesso, in modo che così ce l'hai tutto per te. Chi è innamorato scrive messaggi, questo è il tempo in cui si scrive un SMS a tutto spiano, no? SMS, mi ricordo Tonino quando si è fidanzato, mi riceveva una ventina di messaggi al giorno, vero Tonino? C'erano tutte espressioni d'amore con dei versi della parola di Dio, questo tra cristiani è bellissimo. E ogni tanto Tonino ce ne rispondeva qualcuno, perché non è proprio il suo forte quello di scrivere, però quanti messaggi d'amore riceveva, non so se li hai conservati tutti o li hai dovuti cancellare perché non c'entravano poi nella memoria del telefono. Chi è innamorato scrive, chi è innamorato rilegge, legge, pensa, quei momenti di intimità, quei momenti insieme, cerca di avere altre intimità, sì o no? E queste sono le caratteristiche della Vergine avveduta, che è innamorata, che mantiene vivo il suo amore per il Signore, che non riesce a vivere senza pensare al suo amore. E se non lo puoi vedere con gli occhi, perché non possiamo decidere in questo momento, io, quanti vorreste vedere Gesù personalmente questa mattina? Ma non possiamo aprire gli occhi naturali e vederlo. Devi realizzare, chiudendo magari gli occhi, e realizzare il trono, realizzare il Signore, realizzare il suo sguardo. Devi fare qualcosa, uno sforzo, e poi cominciare a parlare con Lui, senti la sua presenza, questo sì, perché Dio è spirito. Ma non possiamo decidere di vederlo e di toccarlo. Amen? Così come se la persona innamorata ha il proprio innamorato, la propria innamorata a una distanza di 1000 chilometri, può solo fare una chiamata col telefonino, può fare la videochiamata, può avere quel contatto col computer, con la videochiamata, e allora ci si vede, si parla in questa maniera, ma non c'è quel contatto diretto, ma almeno ci si accontenta di quello che si può, sì o no? E se non ti riesce di comunicare, rileggi, pensi, immagini. E io facevo questa considerazione. Ma noi, oggi, siamo così con il Signore Gesù? Siamo così, cerchiamo quei momenti di intimità? Abbiamo dimenticato quei momenti di intimità? forti che hanno cambiato completamente la nostra vita. Io devo dire una cosa, no, ci sono momenti forti con il Signore, ma non è che tutti i giorni viviamo quei momenti forti. Io almeno non li vivo tutti i giorni quei momenti così intensi, però dobbiamo ricordare quei momenti intensi e dobbiamo desiderare che questi momenti intensi si ripetano. E dobbiamo anche organizzarci, perché succedono delle cose nella presenza del Signore. Amen? Perché possiamo avere l'opportunità di poter realizzare questa intimità forte con il Signore. Perché è lì che noi siamo avveduti se siamo innamorati e stiamo comportandoci realmente da innamorati. Oppure possiamo essere come le disavvedute. Sapete chi sono le disavvedute? Sono persone che frequentano la chiesa, persone che sono battezzate, persone che prendono la cena, persone che fanno le pulizie, persone che hanno un ruolo nella chiesa, persone che tu non riesci a distinguere dal comportamento, perché esteriormente sono come gli altri, sembrano come gli altri. Però, c'è qualcosa, non c'è un fuoco che arde, non c'è una passione, non c'è quel desiderio di avere l'intimità con il Signore, non c'è quella ricerca della dolce presenza di Dio, non c'è quel desiderio di leggere i Suoi messaggi, perché Gesù ci ha scritto tanti messaggi d'amore. Amen. Andiamo a leggere i Vangeli, vediamo quanto amore c'è, quanta espressione d'amore c'è. Gesù non ha scritto canzoni e Gesù non ha mai espresso con le sue azioni, con la sua predicazione, l'amore di Dio. Amen. Ha espresso lui l'incarnazione del Padre, dell'amore di Dio. Si è fatto carne per fare conoscere il Padre, e quanti volevano conoscere il Padre, Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre, perché il Padre siamo uno, perché io sono nel Padre. Amen. Gesù ci ha fatto vedere l'amore di Dio, quel Dio che era stato conosciuto come l'Iddio tiranno, l'Iddio che condanna, l'Iddio che manda all'inferno le persone, l'Iddio che ha creato l'inferno per fare soffrire nell'eternità le persone. Purtroppo è vero, c'è l'inferno e il tormento sarà nell'eternità, però Dio non l'ha fatto per i Suoi figli, non l'ha fatto per le persone fatte a Sua immagine e somiglianza, l'ha fatto per il diavolo che non si è voluto ravvedere. Amen. Dio non vuole che le persone si perdano. Dio vuole che tutti siano salvati. Questa è la volontà di Dio, che dice l'Apostolo Paolo. Dio vuole che tutti siano salvati. Questo è il desiderio di Dio, che tutte le persone siano salvate e che conoscono la verità. Allora, se il desiderio di Dio è questo, e anche il mio, se è il mio, allora faccio parte delle vergini avvedute. C'ho lo stesso desiderio, c'ho la stessa passione, sono innamorato del Signore e voglio continuare la sua missione. Voglio continuare a portare avanti il mandato che Lui mi ha dato, perché io sono un avveduto. A Ispica sapete ci sono molti che si chiamano avveduti. Ma voglia il Signore che possano veramente essere avveduti tutti, a me e ai miei fratelli che frequentano la Chiesa. Sapete l'orgoglio di un pastore qual è? Che quando arriverà il suono della tromba e arriverà il grido dell'arcangelo, non resta nessuno. Però purtroppo sappiamo che due saranno in un campo. Uno sarà preso, l'altro lasciato. Due in un letto, uno sarà preso, l'altro lasciato. E nella chiesa. Io ho messo un video sul sito della nostra chiesa che a un certo punto, mentre il pastore predica, pam! Sul ritorno di Gesù, pam! E rimangono poche persone nella chiesa. Ho detto, questa è bella, una bella visione, poche persone. Ma la cosa migliore è che non resti nessuno, solo le Bibbie. cioè nei film fanno vedere che restano gli abiti, forse perché sono sporchi, restano gli abiti e se ne accorgono della sparizione proprio perché restano gli abiti. Io voglio che ognuno di noi possa veramente stamattina rispecchiarsi e dire: ma io faccio parte delle avvedute o delle disavvedute? Sapete, oggi ci sono dei matrimoni di persone che si amano davvero e matrimoni di convenienza. Perché quando una ragazza incontra un uomo magari bello, anche se non parte la scintilla, anche se non c'è quella fiamma che si accende, però vedi che c'ha una bella posizione economica, vedi che c'ha una buona laurea, c'ha una casa, una bella macchina, il portafoglio pieno di soldi, un pochettino viene abbagliata la cosa, dice: vabbè, non sento quel fuoco, però questa persona mi garantisce una certa sicurezza, mi garantisce una certa serenità, mi ricopre di regali, non mi farà mancare niente. Beh, perché no? Me lo sposo, chissà, forse poi magari l'amore viene dopo. E quindi senza amore si celebra un matrimonio, senza passione. Ma nello spirituale, guardate che in qualche modo può succedere anche la stessa cosa, perché ci sono persone che dicono: beh, tutto sommato non è che mi dispiace che il Signore perdona, non è che mi dispiace che io possa passare l'eternità nel cielo invece di passarla nell'inferno, non è che mi dispiace che il Signore mi guarisca. È bello, tutte queste cose che il Signore offre gratuitamente sono belle. Molte persone possono essere attratte, ecco, le disavvedute sono quelle che sono attratte dalle cose che il Signore dà, però non c'è quel fuoco, non c'è quella passione, non c'è quel desiderio. E allora quando poi il Signore ti dice di prendere ogni giorno la croce e seguirlo, la croce della rinuncia a te stesso e seguirlo, allora dice, come diceva il fratello Giuseppe Cantello, per chi c'era mercoledì: questa croce è troppo pesante. E uno di questi che sente un po' più furbetto ha detto: ma se io l'accorcio un po'. E allora la tagliò, lo dico, la ripeto per chi non c'era, un pochettino l'ha accorciata, insomma ora è più leggera, si può portare meglio questa croce. Camminando, tanti altri invece se la portavano intera. Camminando, però, ho detto: ma se io l'accorcio ancora? Dice che diventa più maneggevole questa cosa, no? Questo ci parla del non volere accettare tutto quello che il Signore ci dice di fare, no? Tutte quelle cose che magari ci costano, quelle cose che ci aiutano però a incontrare meglio il Signore e a gustare più facilmente l'intimità con Lui. Se stiamo portando la croce della rinuncia alla nostra volontà, ai nostri desideri, alle nostre passioni, ma siamo così innamorati del Signore che non sentiamo nemmeno il peso della croce, perché è l'amore che non ti fa sentire il peso, che non ti fa sentire la stanchezza, sì o no? Però poi quando questo fratello aveva ridotto la croce alle minime dimensioni, si è trovato un ostacolo che per saltarlo ci voleva la croce intera, un burrone. Tutti quelli che non l'avevano accorciata, gliel'hanno calata dentro, hanno fatto il salto. E lui che l'aveva ridotta non l'ha potuto saltare. E questa cosa, sapete, me la sono segnata. Cioè le vergini avvedute non tagliano, non accorciano la croce. Le vergini avvedute guardano il Signore e fanno tutto quello che il Signore gli dice di fare. Amen. Io voglio che ognuno di noi possa veramente lo sconto. E che non è sbagliato comprare le cose con lo sconto, ma non si può cercare lo sconto nel servire il Signore. Il Signore lo dobbiamo servire perché Lui non si è scontato quando ha dato se stesso. Non ha dato una parte sulla croce di Gesù, ma si è messo tutto sulla croce. Amen? Non ha detto ci sto 10 minuti quando basta e poi Padre però toglimi subito, liberami dalla croce. No, tutto il tempo che ci è voluto fino a quando uscisse l'ultima goccia del suo sangue, fino a quando tutto di se stesso veniva dato sulla croce per noi. Non si è ridimensionato nel sacrificio, si è offerto interamente. E interamente noi dobbiamo accettare la sua volontà con amore, con passione, con desiderio. Tu devi vedere, devi metterti stamattina il termometro della passione, il termometro dell'amore, dell'innamoramento. Si è spento, si è raffreddato il tuo amore per il Signore? Oppure ancora è forte? Gloria a Dio se è ancora forte. Ma se non lo è questa mattina, metti fuoco, metti legna, metti tutte quelle cose che si devono bruciare, così si riaccende la passione. Amen? Fai in modo che non sia una persona ipocrita che dall'esterno manifesti di essere un cristiano e poi di dentro non lo sei, perché il Signore lo riconoscerà. Amen? Un altro aspetto importante è quello che tutti avevano le lampade, sia le avvedute che le disavvedute avevano le lampade. Cos'è la lampada? Lo dico, lo ripeto, le lampade è la parola di Dio che abbiamo ricevuto nel nostro cuore, sono le rivelazioni che Dio ha dato nella nostra vita, quelle cose che abbiamo compreso e che ogni giorno facciamo nostre e che pratichiamo, e che danno queste rivelazioni forma ai nostri desideri, danno forma ai nostri pensieri, danno l'espressione alle parole che diciamo, e che tutto quello che esce dalla nostra bocca viene dalla rivelazione della parola di Dio, e che guidano il nostro cammino, come abbiamo cantato, che la sua parola è una lampada al nostro piede, no? Sì o no? La lampada illumina il nostro cammino, perché il nostro cammino no, è controcorrente. Il nostro cammino non è come quello di tutti gli altri. Noi camminiamo in una condizione diversa, dove la gente va al contrario. Quando abbiamo iniziato il nostro cammino di fede con mia moglie, ho avuto un sogno. Vedeva che noi andavamo in un posto e facevamo un cammino in una direzione contro tutta la folla. La folla andava in una direzione, noi andavamo in un'altra direzione. Però avevamo le valigie vuote. Dice, ma nelle valigie non c'è niente. Dobbiamo tornare indietro e riempirle. Ed era il compimento della missione affinché molti altri potessero aggiungersi a noi e fare il cammino controcorrente. Il cammino verso l'amore di Dio. Il cammino dell'ubbidienza, il cammino dell'umiltà, il cammino della misericordia, il cammino della compassione, il cammino del donare, il cammino del sacrificio per amore. Amen? Questa è la lampada, avere la lampada. Sapete, le vergini avvedute la lampada ce l'hanno con l'olio perché la tengono accesa sempre. E quindi chi ci tiene a tenere accesa la lampada sa che deve avere l'olio di riserva. Sapete, mi hanno detto che c'ho una stufa a cherosene, faccio questo esempio pratico così tutti capiscono, che abbiamo una chi mi vende questo cherosene mi ha detto che appena finiremo questo non ce ne sarà più altro, perché non ce lo daranno. Passeranno mesi prima che riavremo poi un approvvigionamento di cherosene, perché il cherosene si compra solo nella zona, mi pare, a Palermo. pur avendo delle raffinerie, queste raffinerie che ci sono nelle nostre zone lo portano là a Palermo. Ma, e quindi si può comprare solo lì. Quindi chi vende questo cherosene, che poi questo è detto il petrolio che si usava per i lumi di una volta, no? E io, siccome ci tengo, mi hanno detto che l'inverno durerà parecchio, si allungherà, ci saranno periodi di freddo fino a tutto marzo, ha detto, ma allora io, ma gli affari una scorta, un approvvigionamento, perché io la stufa l'accendo, non siamo più ventenni che possiamo fare a meno, abbiamo una certa età, ci sono qua degli acciacchi, quindi abbiamo bisogno di avere una temperatura un po' più alta. E mi sono fatto un approvvigionamento per dire che chi usa la lampada deve controlla anche l'olio, perché non può restare al buio. Sì o no? Deve fare in modo che ci sia la riserva. E quando si finisce devo aggiungere, in modo che non resta al buio. Chi ha la lampada ed è avveduto, cerca di mantenere sempre. Vediamo quanto ce n'è. Vediamo se speriamo che basta per questa notte. E fa il pieno. La lampada ti serve quando sei al buio. E guardate che noi in questo mondo è al buio. E siamo noi che facciamo luce. Dove andiamo noi che illuminiamo. E se il Signore vive nei nostri cuori, se c'è amore dentro di noi, se c'è quella parola che abbiamo dentro, illumina. E quindi dobbiamo fare scorta, riserva della parola che trabocca nel nostro cuore, che è abbondante nel nostro cuore. E queste sono le vergini avvedute che hanno la lampada e la tengono accesa. Poi ci sono le disavvedute, che la lampada ce l'hanno anche, però non l'hanno accesa, non l'accendono, non ne fanno uso. E quindi manco si ricordano quando ce n'è di olio, se ce n'era poco, se ce n'era molto. Io vi dico una cosa, quando inizia il freddo e accendo la stufa, non so se quando l'ho spenta l'ultima volta si era spenta da solo perché si era finito il cherosene, o se si è spenta perché l'ho spenta io, perché non, e quindi se ancora c'è olio. Quando uno non l'accende sempre, poi non sa quanto olio c'è. Sono quelli che non hanno l'abitudine di usare la lampada, che camminano al buio, che parlano come tutti gli altri del mondo. Però sanno tutto della Bibbia, conoscono la dottrina, hanno fatto gli studi biblici, sanno tutto quello che devono dire, devono fare, in chiesa però. Perché si ricordano tutto quando mettono i piedi in chiesa. Poi non si sa perché, quando escono si dimenticano di come devono parlare con le persone che ti offendono, che ti umiliano. Anzi, là poi ti ricordi quello che deve essere il comportamento dei cristiani, degli altri nei tuoi confronti. Che la lampada vogliono che gli altri la usino, ma poi loro non la usano. Queste sono le disavvedute. Quelle che hanno la lampada, ma non sanno quanto olio c'è perché non la accendono. Siete d'accordo con me? Allora la teniamo accesa la lampada? Usiamola sempre, perché allora la nostra espressione sarà diversa, il nostro comportamento sarà diverso, i nostri pensieri saranno diversi e saranno i pensieri quelli di Dio e noi non inciamperemo. Un'altra cosa che è comune è che si sono assopiti. Era tardi, mezzanotte, dormivano tutte, anche le avvedute dormivano. Le avvedute dormivano, le disavvedute dormivano. Ma qui c'è però una differenza. Le disavvedute dormivano per un motivo. Le avvedute dormivano per stanchezza. Dormivano per stanchezza fisica. Ma si sono addormentati con la lampada accesa, perché dicevano, e se sono chiamato mentre sono nel sonno, io voglio andare dove devo andare, quindi non posso perdere tempo
ad accendere la lampada, a cercare dove sono i fiammiferi, per accendere la lampada. Là mi addormento con la lampada accesa. Sapete, io uso fare una preghiera, non so se questo lo fate anche voi. Dico, Signore, mentre dormo, è la condizione migliore perché tu mi possa parlare. Sapete che Dio dà ai suoi figli mentre dormono? L'avete letto nella parola di Dio? Che Dio dà ai suoi figli mentre dormono. E io questa promessa ce l'ho forte nel mio cuore. Dico, Signore, Dio mi ha parlato tanto attraverso sogni, nel sonno, a volte ricevo messaggi, intere predicazioni su cosa devo predicare e sono le migliori predicazioni. Perché la predicazione, sapete, non si riceve sfogliando la Bibbia. La predicazione si riceve davanti al Signore, quando siamo nell'intimità con Dio. È là che Lui ci allarga la visione e ci fa vedere la sua realtà, che è quella vera. Perché guardando con gli occhi naturali noi vediamo e non discerniamo spesso la verità e ci lasciamo ingannare di quello che magari nell'apparenza vediamo. Ma il Signore ci mostra nella sua presenza quello che dobbiamo vedere, tutto quello che è necessario. Sì o no? Siete d'accordo con me? Se non siete d'accordo, mi dispiace, è la parola di Dio. Dovete accordarvi con la parola del Signore. Gloria a Dio. Allora, tutti si erano addormentati, ma le avvedute si erano addormentate semplicemente perché erano stanche. Ma hanno detto, Signore, se questa notte arriva l'arcangelo con il suo grido, io lo voglio sentire. Signore, se arrivi a prendermi, Signore, voglio essere sveglio, non voglio restare qui in questo letto. Signore, voglio essere preso, voglio fare parte della sposa. Non dimenticano che lo sposo deve tornare. Non dimenticano che lo sposo deve rapire la sua sposa. Lasciano la lampada accesa, pregano nel loro cuore, rimangono svegli nello spirito, anche se il corpo si addormenta. Amen? Mentre le altre disavvedute manco ci pensano più che Gesù ritorna. Sapete, alcuni pensano di queste disavvedute, ma all'inizio quando andavo in chiesa pensavo che Gesù, sentivo predicare il pastore e diceva che Gesù ritorna, ma sono passati 15 anni ormai e ancora Gesù non è tornato. E guarda caso questa predicazione la facevano anche gli apostoli 2000 anni fa, ancora Gesù non è tornato. E come è sto fatto? Forse passeranno altri 2-3 mila anni e quindi chi me la fa fare ad aspettare? E hanno perso questa abitudine di aspettare, questa abitudine di prepararsi. Il Signore dice che, la parola di Dio dice che il Signore non tarda la sua venuta perché ha altre cose da fare, ma perché sta aspettando con pazienza che tutti siano salvati. Sì o no? Dio si aspetta che tutti siano salvati. È questo che sta aspettando. E io dico, cari nel Signore, questa mattina, che ognuno di noi possa veramente dire, ma io sto aspettando Gesù. Faccio parte delle avvedute e delle disavvedute, perché se sono tra le disavvedute, questa mattina mi voglio pentire e voglio riavvicinarmi. Sufficiente, né per noi né per voi, restiamo tutti qua. Andate piuttosto a comprarlo dove lo vendono. Andate a prenderlo dove, perché se ne avessimo da vendere, allora ve lo daremmo, ma non ne abbiamo. Questo che abbiamo è quello che è proprio sufficiente e ci serve a noi. Quindi non ce l'abbiate con noi, ma non ve lo possiamo dare, non lo possiamo riservare, non possiamo privarcene, perché ci serve, è indispensabile per noi. Per cui andate a cercarlo. E questi sono quelli che poi si pentono dopo, quando ormai non c'è più niente da fare, quando c'è stato il rapimento, quando ormai la sposa è stata portata in cielo, e ormai non c'è più, anche se c'è un pentimento, c'è poi un'altra
possibilità ancora per la salvezza, l'abbiamo visto, quello di essere perseguitati nella grande tribolazione e quindi morire fisicamente, farsi uccidere per mantenere alta la testimonianza, perché poi saranno tempi difficili in cui chi segue il Signore, chi deciderà di seguire il Signore, in quel tempo non potrà vivere, sarà ucciso. Ma chi sarà ucciso avrà la vita eterna, mentre ora abbiamo la possibilità. Io, sapete, voglio mettere il dito nella piaga. Le disavvedute, sapete cosa pensano? Pensano, vabbè, io credo che mi basta andare in chiesa, mi basta cantare, mi basta anche essere una brava persona. Puoi fare tutte queste cose, andare a parlare di Gesù alla gente, andare a importunare le persone che stanno bene così. Ma perché, per quale motivo? Va bene, io ho la mia fede, gli altri hanno la loro. Perché devo infastidirli? Perché devo... perché devo pregare troppo? Basta quella preghiera. Intanto il Signore, non c'è bisogno di stare molto nella presenza di Dio. E quindi riducono al minimo gli impegni, le responsabilità, anche perché pensano che ancora sono giovani. Che lo facessero quelli che hanno superato i 50 anni, perché si sa che superando i 50 anni i rischi di infarto sono tanti. Ictus, possono succedere delle cose, quindi, oppure per chi è malato, e allora magari sì, tanto non è che può vivere a lungo una persona che ha gravi malattie, eccetera. Allora che servisse il Signore quel tipo di persona meglio, no? Io ora ancora me la godo, me la vivo la vita. Queste sono le disavvedute. E io, cari nel Signore, voglio dire, non è che forse ci siamo fatti ingannare. In qualche modo questo ragionamento l'abbiamo assimilato, perché questo è il sussurro del diavolo per fare dormire le persone, perché le persone non si alzino, perché le persone non alzano la bandiera dell'Evangelo, perché le persone non innalzano il nome di Gesù, perché le persone non testimoniano, mentre oggi siamo ancora in tempo. Io sento una cosa in questo momento nel mio cuore, che tanti pastori stanno stimolando le chiese a risvegliarsi, perché il ritorno del Signore è vicino. Tante persone stanno sentendo questi tipi di messaggi: chiesa, svegliati, chiesa, destati dal sonno, chiesa, prendi la posizione delle vergini avvedute, chiesa, innamorati del Signore, chiesa, avvicinati al Signore che il fuoco si riaccende. Amen. Chiesa, consacrati, chiesa, purificati, chiesa, avvicinati alla preghiera, chiesa, avvicinati alla parola di Dio, chiesa, avvicinati alla fede. Perché è un tempo nuovo, è un tempo particolare, è un tempo in cui ci sono più distrazioni che altro, e noi non vogliamo farci distrarre, ma vogliamo essere pronti. Amen. Amen. Alleluia, gloria al Signore Gesù. Io voglio leggere un'ultima scrittura e poi preghiamo. È in Giacomo, capitolo 4, per chi fa questa considerazione, verso 14, dice: ma Gesù ritarda per ora. Il verso 14 dice, la seconda parte: cos'è infatti la vostra vita, poiché essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Questa è la nostra vita. È come una rosa. Una rosa, una buona rosa, quanti giorni può durare? 8 giorni? 10? Poi vedi i petali che cadono. che si arrotolano, cambiano colore, si staccano, perdono quella consistenza. Nei primi giorni sono belli petali che esprimono il loro vigore, la loro bellezza, il loro colore, però poi man mano, ma 10 giorni, 80 anni, 90 anni, 100 anni, ma che cosa sono rispetto all'eternità? Ogni giorno, ogni anno ci accorgiamo che siamo arrivati al 31 dicembre, è passato un anno, ma come? È iniziato l'anno, l'altro ieri l'anno, e già siamo arrivati al 31. L'altro ieri veramente è iniziato il 1° gennaio 2010, siamo già agli sgoccioli del mese di febbraio, si può dire. 2/3 del mese di febbraio le abbiamo già esaurite, anche di più. Già 2 mesi dei 12 mesi del nuovo anno se ne sono andati. Il tempo vola, la vita svanisce e noi perdiamo opportunità. Le vergini disavvedute, sapete, l'orologio di Dio, non gli hanno messo la batteria. Io ho cambiato anche l'orologio perché quello andava indietro, mi illudeva, mi faceva capire che domenica scorsa proprio sono arrivato al culmine. Mi segnava le 11:20, erano già più di mezzogiorno, 12:15, e io ancora mi illudevo che potevo predicare. E mi segnava le 11:20 il vecchio orologio che avevamo, ma invece erano già le 12:10, 12:15. Ho detto, ma guarda, che ora è? Ho guardato il mio, ma è troppo indietro quello. Ecco, molte persone hanno un orologio troppo indietro, pensano che ancora hanno troppo tempo. Cari nel Signore, guardiamo l'orologio, quello nostro. Forse dobbiamo guardare anche l'orologio biologico che abbiamo, no? E vedere quanto tempo ancora il Signore mi terrà su questa terra. Se Gesù non torna, ma io quando ci starò ancora su questa terra? Prima o poi mi presenterò però davanti al Signore. Sì o no? E come mi voglio presentare? Con la valigia vuota, con l'olio nella lampada, con la lampada, oppure da disavveduto? Ma come, così, Signore, troppo presto, mi potevi avvertire? No, non sarà avvertito nessuno. Quante volte sentiamo dire, ma era tanto bello, ce gli ha parlato mezz'ora fa, un quarto d'ora fa l'ho incontrato, sembrava che non avesse niente, è carino e mossi. C'è ora che vuoi fare, il predicatore di male augurio? Assolutamente no, però dico, teniamoci svegli. Sapete che noi non temiamo la morte? Per noi morire è un guadagno. L'Apostolo Paolo questi versi li avevo preparati, li volevo leggere, però poi il Signore mi ha portato a dire delle cose. In 2 Corinzi 5,8 dice, ma siamo fiduciosi, abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare col Signore. Guardate l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo non ci teneva a stare qui su questa terra. Dice, io sono fiducioso che andare col Signore è meglio, è più conveniente. Ai Filippesi, capitolo 1, 23, dice, perché sono stretto da due lati addirittura. Dice, io vorrei andare, perché so che là è meglio, sicuramente. Avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo, andare col Signore è di gran lunga migliore. E quindi Paolo dice morto, dov'è il tuo dardo? Dov'è il tuo pungiglione? Non mi fai più paura, io non ti temo più. Il cristiano non teme la morte, ma chi? La Vergine avveduta. Quella che vive su questa terra e ci vuole stare per missione, per svolgere un compito, una missione. Quello di fare conoscere l'amore di Dio, quello di fare conoscere la grazia di Dio, quello di fare sapere agli altri che Dio è buono e che Dio vive e che Dio ascolta, Dio non è invecchiato e che Dio ama le sue creature. Io voglio stare su questa terra con questo scopo. Se il motivo per cui tu vuoi stare su questa terra non è questo scopo, allora fai parte di quelle altre. Io ti consiglio di sistemare le cose e di passare dall'altra schiena. Amen? Sapete, ci sono quelli che cambiano partito. Ma io non li critico, perché perché la persona deve cambiare. Io, se tu pensi di avere impostato la tua vita in una maniera da egoista, sbagliata, eccetera, c'è tempo. Oggi è tempo di cambiare. Oggi, però, non domani. Oggi deciditi e di: Signore, io voglio fare parte delle vergini avvedute. Voglio fare parte di coloro che ti seguono, di coloro che hanno un orecchio che dorme e l'altro che è sveglio per sentire il suono della tromba. Amen. Ora siamo in tempo di Quaresima. A Ispica si sente una tromba alle 5 di mattina. Il venerdì, chi a Ispica sente questa tromba? E ti dico che mi fa effetto. Mi fa un certo effetto sentire questa tromba. E penso sempre: ma quando arriverà il Signore, sentirò io una tromba ancora più forte. Sapete che quella tromba si sentirà in tutto il mondo. E il grido si sentirà in tutto il mondo. Tutto il mondo, nei due emisferi, in tutte le parti, sentiremo allo stesso modo il grido dell'arcangelo. Non vogliamo essere come quegli sciocchi che non ci credono, non pensano che questo accadrà. Io ci credo, Gesù l'ha detto. Gesù ha detto questa parabola delle 10 vergini proprio perché la Chiesa la possa leggere, la Chiesa la possa meditare, la Chiesa la possa prendere posizione. Amen? È quella giusta. E dipende da noi, cari nel Signore, se la lampada la dobbiamo tenere veramente accesa o se la accendiamo nelle grandi occasioni. Quando il medico ti dice: lei c'ha una grave malattia che non è curabile. E allora dice: vediamo che dice la Bibbia, vediamo che cos'è. E sapete, io vi dico che Dio è così buono che ti guarisce anche in quelle condizioni. Però perché dobbiamo aspettare che siano gli eventi, le disgrazie a riportarci al Signore? E non dobbiamo invece approfittare delle occasioni e dire: oggi il Signore mi ha parlato, oggi il Signore mi ha detto delle 10 vergini delle 10 vergini che 5 erano avvedute e 5 no. Io voglio fare parte di quelle che sono avvedute, e non mi interessa sapere chi sono quelle disavvedute, non voglio sapere. O se